Io direi di passare dal macro al micro, sì, e poi di raccordare le due cose con il medio. Per cui io passerei la parola a Luciano Cambellotti, che ci racconta un progetto specifico. Parlo di micro, ma che cresce, quindi un progetto in crescita, per fortuna. Speriamo. Parliamo di un piccolo progetto che però ha tutte le carte in regola e già sta dimostrando delle ottime opportunità di crescita molto interessante. Raccontaci un po' il progetto Pausa Caffè, da cos'è nato, che storia ha e che cosa si propone di fare.
Parto dalla storia. Pausa Caffè è neonata, è nata a ottobre del 2004 come cooperativa, una cooperativa sociale, e nasce da un'esperienza di cooperazione internazionale del presidente della cooperativa, che è Marco Ferrero, eccolo là, che ha vissuto 3 anni con la sua famiglia, anche ha vissuto in Guatemala, nel nord del Guatemala, con un progetto di cooperazione internazionale con un'organizzazione non governativa di Torino, e lì conosce la realtà di queste comunità di origini Maya che vivono inerpicate sulle montagne della catena del Cuchumatanes, al confine tra il Guatemala e il Messico. Situazione sociale molto compromessa da più di 40 anni di guerra civile, che si conclude, si sfilaccia verso la fine degli anni 80, ma lascia dei segni tangibili, forti nel tessuto sociale, soprattutto in termini di morti, intanto di donne vedove, di persone emigrate in Messico, negli Stati Uniti, e in una situazione in cui l'economia fortemente basata sulla produzione agricola, ma in particolare sulla produzione del caffè, è minata fortemente dal fenomeno di cui si parlava prima, cioè del crollo del prezzo internazionale del caffè, che mette in condizione di povertà assoluta il 30% della popolazione guatemalteca. Attualmente il 30% delle persone che vivono in Guatemala vivono con meno di un dollaro al giorno, che è la soglia della povertà assoluta definita dagli organismi internazionali. E il 70% del resto della popolazione non se la passa tanto meglio, ci sono sicuramente dei molto ricchi, però il 70% della popolazione vive con meno di 2 dollari al giorno. Quindi è una situazione veramente molto difficile, però con delle risorse, e la risorsa principale è proprio questa qua, quella del caffè. Soprattutto in questa zona qua viene coltivato da centinaia di anni un caffè che è di qualità eccezionale. Nasce in alta montagna, la zona di questa catena montuosa è investita da correnti d'aria che scendono dal Golfo del Messico e permettono la coltivazione di questo caffè anche in quote molto alte, cioè tra i 1500 e i 2000 metri di quota, in cui sono situate le aree di produzione del caffè che facciamo arrivare in Italia. Marco ha un'intuizione geniale, che è quella di coinvolgere un organismo come Slow Food. Dice: qua c'è un prodotto di alta qualità che rischia di perdersi, c'è una cultura millenaria che rischia di perdersi, e in qualche modo va tutelata. Slow Food, con un suo percorso che è di altro tipo, arriva a costituire la Fondazione per la Biodiversità, quindi una fondazione che vuole difendere le peculiarità, le specificità culturali, però legate alla produzione alimentare, agricola, di qualità, e quindi il matrimonio tra questi due soggetti diventa molto interessante. Così Slow Food parte, va in Guatemala, vanno degli agronomi e fanno delle ricerche sul campo e individuano 5 aree particolarmente di eccellenza di produzione del caffè. E il caffè qui viene coltivato in montagna, sotto gli alberi della foresta, quindi è una maturazione lenta, all'ombra, e Slow Food definisce con i produttori, sono circa 140, attualmente sono 150 famiglie di piccolissimi produttori, organizzati in cooperative e in associazioni, definisce un disciplinare di produzione. Questo vuol dire che i produttori avviene con un accordo, questo disciplinare, i produttori si impegnano a mantenere le loro tradizioni di coltivazione, il minor uso possibile di sostanze chimiche, anzi molti hanno già una certificazione biologica, molti no, hanno fatto la scelta di non avere la certificazione biologica ma escludono l'uso di sostanze chimiche nella coltivazione e di anticrittogamici e tutte le procedure di raccolta, di lavorazione eccetera eccetera devono attenersi a questo disciplinare. E poi il disciplinare prevede però anche una serie di tutele sociali, per cui il fatto che i bambini, i figli dei produttori devono obbligatoriamente frequentare la scuola, deve essere assicurata l'assistenza medica, soprattutto per le donne. Il lavoro delle donne deve essere pagato come quello degli uomini, eccetera, eccetera. E nasce il Presidio Internazionale di Slow Food del Guatemala, l'area si chiama Huehuetenango. E lì Marco, non sto a entrare nello specifico, ma insomma ci rincrociamo dopo tanti anni. Io arrivo da un percorso invece che mi vede più impegnato in Italia nella cooperazione sociale. In particolare nella lotta al superamento delle diverse forme della segregazione sociale. Io arrivo da un'esperienza lunga nell'ambito della psichiatria e poi dalla segregazione psichiatrica passo alla segregazione carceraria e lavoro su dei progetti di reinserimento sociale di persone detenute. Questo perché, ed è uno degli obiettivi che la cooperativa si pone, è che anche in Italia finalmente si scopre che se la persona detenuta viene in qualche modo formata al lavoro, coinvolta e si mantiene nel momento in cui accede a misure alternative o finisce la pena e all'interno di una rete sociale, in particolare determinata dall'impegno lavorativo, ecco, le possibilità di recidiva, di ricaduta in percorsi delinquenziali è fortemente ridotta, anzi addirittura, almeno per quello che è la mia esperienza, non credo che ci siano ancora dei dati in Italia, ma per quello che riguarda la mia esperienza è zero il numero di persone che ritornano in carcere nel momento in cui sono accompagnate in un percorso di reinserimento sociale. E da lì parte il progetto Pausa Caffè, cioè far arrivare il caffè dal Guatemala direttamente in Italia e lavorarlo all'interno di un carcere, tostarlo dentro un carcere. E così nasce, così si va, Marco va dal direttore del carcere e propone il progetto e fortunatamente il seme cade su un terreno fertile e così nasce il progetto. Quindi all'interno del carcere di Torino attualmente c'è questo laboratorio di torrefazione, acquistiamo una vecchia macchina che ha più di 40 anni, una vecchia Petroncini T60, la modifichiamo, la mettiamo a norma tutti gli spazi, gli ambienti ovviamente, e soprattutto quello che vogliamo fare è anche recuperare un'artigianalità. Non vogliamo mettere una macchina elettronica di quelle per cui si schiaccia un pulsante e fa tutto quanto, ma vogliamo far sì che le persone che lavorano con noi si appassionino a un lavoro fortemente artigianale, in cui insomma darci del proprio, imparare che cos'è il mondo del caffè eccetera. E allora togliamo il bruciatore a gas, gli mettiamo un bruciatore a legna. Vuol dire capire quanta legna buttare dentro per avere la tostatura giusta, il tempo e la temperatura che portino alla tostatura giusta del chicco, e così partiamo. Attualmente i risultati sono soddisfacenti, siamo contenti del nostro progetto perché ci sembra si stia sviluppando bene.
Come viene distribuito il prodotto? Cioè che tipo di distribuzione c'è nel prodotto?
Allora, mantenendo il nucleo caratteristico del nostro progetto, chiaramente la riduzione della filiera è il nostro obiettivo, quindi le forme anche di distribuzione che riducono i passaggi sono sicuramente quelli che ci piacciono di più. Da qui l'interesse verso i gruppi d'acquisto solidali. Il gruppo d'acquisto solidale è diventato un po' il nostro target più vicino, più interessante. Vuol dire dare direttamente alle famiglie che si organizzano nell'acquisto il prodotto. Però poi ovviamente non possiamo vivere solo di vendita ai gas, e quindi si vende alle botteghe del commercio consolidale, si vende Coop si è mossa, gli è interessato il progetto, per cui è entrato nei supermercati della Coop, ultimamente anche quelli della Coop Adriatica, quindi parte dal Veneto ad arrivare fin giù nelle Marche. E ovviamente i gruppi di Slow Food lo sentono un po' come il loro caffè, quindi lo diamo alle condotte di Slow Food, ai ristoranti, ai locali che un po', insomma, cercano un prodotto particolare, sicuramente di qualità. E poi ultimamente va bene, c'è anche l'esperienza di Italy, insomma, è nato anche questo interesse di Italy per il nostro caffè, quindi tostiamo e lavoriamo il caffè anche per loro. Ma ecco, quello che volevo dire di questo progetto, prego. Ah, scusa, Italy è un polo enogastronomico di qualità nato a Torino, che, boh, non so, l'interesse è quello di allargarlo man mano, comunque di... In pratica nel centro di Torino è stata individuata la vecchia fabbrica Carpano di Punte Messe, insomma, che era ormai in disuso, stava cadendo a pezzi, e questo imprenditore di Alba l'ha preso incomodato, l'ha ristrutturato completamente, ne ha fatto un centro, potrebbe essere un supermercato, ma è qualcosa di più, insomma. L'intelligenza è stata quella di fare uno spazio dove il cliente trova prodotti di alta qualità, ma anche una buona comunicazione sul che cosa c'è dietro al prodotto, quindi viene molto comunicato la filiera del prodotto, insomma, perché è di qualità.
Questo aspetto della comunicazione mi sembra molto interessante. Voi siete spesso presenti alle fiere con anche una macchina comunicativa importante, c'è nella cartella stampa tutta un'informazione sul vostro progetto molto approfondita. Non temete che il passaggio alla grande distribuzione, parliamo anche di Coop, possa in qualche modo sminuire questo passaggio, possa in qualche modo far arrivare sì un prodotto con una filiera ultra certificata etica, ma che in qualche modo tolga la possibilità al consumatore finale di sapere tutte queste cose?
Sì. Ne abbiamo riflettuto parecchio. Coop è un po' particolare, ricordiamo che anche se ormai ha assunto dimensioni gigantesche, però comunque è una cooperativa di consumatori, quindi ha in sé una particolarità, insomma, che è questa. C'è stato un suo interesse, è vero che Coop ha sempre avuto un'attenzione particolare verso il commercio consolidale, molti dei suoi prodotti a marchio hanno la certificazione transfer, eccetera. No, la questione del prodotto nella grande distribuzione sicuramente è un qualche cosa che dal mondo dell'equo solidale, insomma, va visto con molta attenzione. È vero che la grande distribuzione sposta abbastanza insomma, anche proprio la natura della vendita nella grande distribuzione è qualcosa di abbastanza addirittura controproducente rispetto a quello che vorrebbe essere un percorso di filiera corta, di forte comunicazione, di trasparenza del percorso del prodotto. Ma l'importante è probabilmente non proporre il prodotto all'interno della grande distribuzione, ma mantenendo la regia, la possibilità di scegliere come presentarlo, come farlo entrare, che prezzo dargli, eccetera, eccetera. E quindi non nel momento in cui scatta invece il manico del coltello, passa dalla parte del gestore della grande distribuzione, ecco, lì hai perso il controllo del tuo prodotto, quindi non riesci più a fare quello che vorresti fare, che è la comunicazione di quello che c'è dietro al prodotto. E anche soprattutto la definizione del suo prezzo, insomma, quindi questo è un po' però è vero, è un terreno minato, non è un terreno, insomma, non così tranquillo, insomma.
Hai perfettamente ragione, questo della distribuzione è sicuramente uno degli ambiti più delicati, e in qualche modo volevo rassicurare in merito, perché abbiamo provato a farla con uno spirito di partenariato, ecco, con rispetto alle dimensioni relative, che sono ovviamente molto molto differenti. Il partenariato è stato questo: abbiamo proposto a Novacoop, che è appunto è sul territorio di parte del Piemonte, Lombardia e Liguria, l'espressione associativa della Coop, di formare in 5 giornate poco più di un centinaio di loro soci, che sono venuti e hanno conosciuto il progetto in carcere e hanno discusso con noi del progetto stesso, hanno degustato il caffè, hanno approfondito gli aspetti relativi alla produzione e anche, per quello che è stato possibile attraverso materiale di documentazione, gli aspetti diciamo così più relativi al Guatemala e alle zone di origine, e sono ritornati poi nei loro punti vendita a proporre il caffè. Quindi l'inserimento è stato fatto a partire dallo sforzo dell'associazione, e non a caso è Coop, che è una cooperativa di consumatori, quindi non è la grande distribuzione sui generis, ma anche lì abbiamo cercato di fare un percorso mirato, che in effetti è poi stato abbastanza, ha avuto dei buoni esiti, tanto è vero che a brevissimo inizieremo l'inserimento in Coppa Adriatica e dal mese prossimo anche qui in Lombardia, a partire dagli Ipercoop.
Grazie. Prego.
Scusa, io non volevo ritornare però sul progetto, perché credo che valga la pena così approfondire ancora alcune caratteristiche del nostro progetto. Intanto la più importante è questa: i produttori, chi sono i produttori per noi? I produttori per noi non sono dei conferitori di materia prima, ma sono partner del nostro progetto. Incontriamo i produttori 4, 5, 6 volte all'anno. In uno di questi incontri concordiamo direttamente con loro, con le loro organizzazioni, ma anche direttamente proprio con loro, i quantitativi di acquisto e il prezzo che di anno in anno paghiamo il loro caffè. Il prefinanziamento sicuramente, che è fondamentale per la loro sopravvivenza.
Il prefinanziamento cosa significa? Un prestito?
Prefinanziamento iniziale. Vuol dire che noi paghiamo il 60% del caffè l'anno prima della raccolta. Il prezzo che Fairtrade fissa con un minimo di $126, attualmente credo, forse è aumentato un attimo, ma è quello,
sì,
al quintale libra, è stato fissato l'anno scorso a 156, quest'anno a 171,50. Quindi ecco, un rapporto diretto di cooperazione, in cui un nostro referente là incontra, non dico quotidianamente, ma continuamente i produttori e discute dei problemi della produzione, delle difficoltà, di quello che può nascere man mano nei cafetales, e si trovano continuamente soluzioni per migliorare, per mantenere la qualità e anche per migliorarla. Però ecco, non ci bastava questo, noi volevamo far sì che loro fossero direttamente coinvolti fino alla fine della filiera. Allora ovviamente si trattava di superare, di eliminare tutte le intermediazioni, quindi il caffè viene raccolto nei cafetales, viene fatto il beneficio umido per chi nelle associazioni riesce a farlo, allo spazio, quindi la fermentazione del chicco, il lavaggio, l'essiccazione, la raccolta, la messa nei sacchi, e il caffè parte dal Guatemala, arriva direttamente in Italia, sbarca a Genova e arriva dentro il carcere di Torino. Da lì buona parte viene lavorato da noi, una parte viene anche proposta ad altri torrefattori in Italia. Ecco quello che dicevo, il coinvolgere direttamente voleva però dire coinvolgerli anche nella fase ultima della lavorazione del caffè. Nella filiera del caffè il valore aggiunto principale si ha nella trasformazione finale, nella torrefazione, nella vendita, insomma è lì che si fanno i grossi utili, e allora bisognava coinvolgerli anche lì. Per cui abbiamo deciso che l'utile di vendita del caffè ogni anno viene diviso per 2, il 50%. Noi siamo una cooperativa sociale, quindi non facciamo distribuzione degli utili tra i soci. Una metà di questi utili rimane alla cooperativa per ampliare le proprie attività a favore dei detenuti, del reinserimento sociale dei detenuti, e l'altra metà invece ritorna in Guatemala e viene restituita con un assegno ad ogni produttore, quindi 150 famiglie si ricevono ogni anno un assegno che è la ripartizione di questo 50% dell'utile. Prego. L'anno scorso abbiamo fatto un container, 11.000 kg più o meno. Sì, più o meno. E quest'anno, non lo so, siamo a quanto siamo? Più o meno siamo una cosa di questo tipo. Eh? Sì, ma adesso siamo più o meno a questo livello, quindi... Siamo a maggio però. Bene,
proseguiamo, naturalmente.
Quindi
c'è sempre poi
siamo riusciti un po' a evitare questa situazione, almeno per queste famiglie qua siamo riusciti un po' a superare questa situazione in cui normalmente si trovano i produttori di caffè, cioè immaginiamo delle persone che vivono delle loro coltivazioni, di piccoli appezzamenti, arriva l'acquirente, che là chiamano il coyote o il coyotigno, e fa il prezzo, dice: bene, hai questo, io ti do tot e mi piglio tutto quanto. E queste persone non hanno possibilità di spostarsi, arrivano da villaggi a 2500 metri di quota, non potrebbero mai in nessun modo scendere e andare a contrattare un prezzo di caffè con qualcuno che si occupi poi della vendita all'estero, perché essenzialmente il caffè viene usato per l'esportazione, e quindi è di fatto inchiodata al prezzo che l'acquirente che passa nei caffetales fa
frizza. Che negli anni della svalutazione del prezzo reale è arrivato ad essere inferiore al prezzo pagato per produrre il raccolto.
A dei livelli veramente scandalosi, bassissimi. Quindi ecco, siamo riusciti forse a, almeno nella nostra piccola esperienza, a evitare questa speculazione paurosa che si crea attorno a questo prodotto.
E tutto questo genera un ricarico sul prezzo finale del prodotto? Cioè il prodotto che tipo di prezzo ha rispetto anche agli altri?
Il nostro caffè arriva in una bottega del commercio consolidale con un prezzo finale, il pacchetto da 250 grammi a 3,60€, 3,70€, che è un prezzo poco più alto di un arabica pura di alta marca, insomma, quindi non un prezzo particolarmente elevato. Diciamo che chiaramente siamo molto piccoli come realtà, quindi abbiamo anche costi fissi molto alti, insomma, che non riusciamo ad abbattere con una produzione più alta, insomma, quindi questo sicuramente è un po' anche la caratteristica della nostra situazione.
Bene, è caffè che si può degustare di là, diciamolo, che così chi vuole assaggiarlo lo può fare, e poi ci sono anche eventualmente delle confezioni che voi avete portato in vendita, quindi chi vuole poi le può acquistare. Prima di proseguire con Carlo Tessini aggiungo soltanto una cosa: quando abbiamo fatto tutta la nostra ricerca, il caffè Huehuetenango era, diciamo, il secondo nostro candidato, e che era in assoluto quello che ci convinceva di più dal punto di vista proprio del rispetto della filiera, e alla fine in realtà però ci siamo scontrati contro il gusto, ahimè, che è un gusto particolare, e abbiamo dovuto, come dire, valutare anche l'opportunità di proporre un caffè con un gusto così particolare, così per certi versi difficile per una città, una situazione territoriale come quella di Milano, e quindi abbiamo fatto un'altra scelta. Questo anche per dire che alla fine sono tanti i fattori che poi determinano la scelta finale del prodotto, e in qualche modo, come dire, abbiamo ritenuto un'altra miscela più adeguata al tipo di gusto che cercavamo noi e che probabilmente cerca la maggioranza della gente. Non lo so se questo è un problema che riscontrate anche, perché un'arabica 100% effettivamente è un gusto forse un po' difficile.
Ma noi abbiamo fatto una scelta effettivamente estrema da questo punto di vista. Adesso stiamo facendo anche una miscela, e è sempre una miscela di arabiche pure e di montagna. Il caffè Huehuetenango, quello del Guatemala, viene miscelato con un'altra arabica di un altro presidio Slow Food, che è quello della Sierra Cafetalea di Santo Domingo, ed è un'arabica di quota un pochino più bassa, sui 1200 metri cresce, e riusciamo ad attenuare un attimo le estremizzazioni così di gusto aromatiche del Huehuetenango. Ma credo tutto sommato, almeno nelle così degustazioni che facciamo, vediamo che man mano il gusto delle persone si sta così anche un po' abituando a questa novità, per cui stiamo riscontrando un buon successo, insomma, anche in locali di alta qualità che stanno pian pianino introducendo questi caffè.